Radio Vaticana.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Sono le 16.05, amici e ascoltatori, una coppia inedita quest'oggi mercoledì alla guida del mondo alla radio, Luca Collodi con Francesco De Remigis. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, a te e agli ascoltatori, eccoci.
Gustavo Messina per la parte tecnica. Iniziamo subito con un riferimento a un avvenimento che ha segnato la storia di anni passati.
Eh sì, perché a 30 anni quasi dal massacro di Srebrenica, la Bosnia-Erzegovina rischia di tornare a infiammarsi. Lo scorso marzo il centro memoriale è stato infatti chiuso al pubblico per motivi di sicurezza e non era mai successo che il grande museo, situato proprio a pochi chilometri dalla città di Srebrenica, chiudesse per questi motivi, cioè per dei timori anche di scontri. E tra memoria, giustizia e riconciliazione, questi temi che andremo un po' ad analizzare oggi, Caritas Ambrosiana e Ipsia promuovono un incontro per non dimenticare quel genocidio europeo.
E noi andiamo proprio a Milano, dove ringraziamo il direttore di Caritas Ambrosiana, il dottor Luciano Gualzetti, che ringraziamo doppiamente perché sappiamo che sta per entrare in una riunione, quindi lo liberiamo immediatamente. Direttore Gualzetti, grazie per essere sulla Radio Vaticana, buon pomeriggio.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
30 anni fa la Bosnia-Erzegovina era in fiamme. Voi come Caritas Ambrosiana volete ricordare quel momento?
Beh, ci sembra importante che a 30 anni di distanza si ricordi quello che è stato un genocidio, un vero e proprio genocidio nel cuore dell'Europa, un'Europa che si riteneva ormai immune da queste vicende, in realtà appunto delle popolazioni che abitano vicino a noi si sono massacrate e in particolare a Srebrenica abbiamo toccato il fondo con questo genocidio che rischiava di passare inosservata e venne nascosta all'inizio, anche noi che eravamo qui in Italia non ce ne accorgemmo subito, ma poi la verità è emersa in modo scandaloso. Le milizie serbe hanno ucciso in due giorni, 8.000 uomini, separando gli uomini dalle donne, i bambini, e in una guarnigione dell'ONU che non è riuscita a difendere la popolazione civile che si era assembrata appunto nel cappello, dove adesso appunto c'è il memoriale che prima è stato ricordato. A distanza di 30 anni ci sembrava importante ricordare quello che è avvenuto, perché appunto nessuno è immune da queste cose, possono ripresentarsi e si ripresentano quando la memoria non c'è più e quindi quando vengono dimenticate. L'anno scorso abbiamo fatto una visita con alcuni giovani della Caritas Ambrosiana che facevano l'esperienza di strade di pace proprio sulla rotta dei Balcani, ci siamo fermati a Srebrenica nel memoriale e lì abbiamo deciso insieme che bisognava dirlo a tutti i loro coetanei e quindi ricordare a distanza di 30 anni quello che è successo in modo scandaloso in un'Europa che si riteneva immune da queste vicende.
Direttore Gualzetti, un'ultima domanda del collega De Remigis qua in studio.
Sì, proprio anche per capire un po' com'è nata questa iniziativa di martedì, prevista per martedì 10 giugno a Milano. Se non sbaglio sarete ospiti della Triennale per raccontare questi fatti che, per chi fosse un po' più giovane di chi vi parla, risalgono a luglio 95. E in che contesto vi siete inseriti a Milano nella Triennale?
Ma parlando con il presidente Stefano Boeri abbiamo detto appunto di questa esperienza che avevamo fatto a Srebrenica e lui è stato molto contento ad accoglierci nella Triennale, offrendo uno spazio simbolico di Milano per appunto ricordare quello che è successo dal 9 all'11 luglio del 1995. Lì porteremo, oltre al presidente della Triennale, presidente di Ipsia e di Acli di Milano, l'arcivescovo di Milano, che ascolteranno le testimonianze di Silvia Maraone, che è l'operatrice umanitaria che da oltre 20 anni è impegnata sulla rotta balcanica con Ipsia, Acli e progetti di Caritas Ambrosiana, e una testimone che era bambina a quei tempi, proprio nativa di Srebrenica, Azra Ibrahimovic, che racconterà la sua esperienza di allora, ma anche tutto quello che si può fare per ricordare quel genocidio e per ricostruire condizioni di giustizia e in qualche modo restituire dignità a quella terra.
Grazie direttore Gualzetti. Senza, prima di lasciarci, ricordiamo che Caritas Ambrosiana da anni è presente in Bosnia Erzegovina.
Certo, siamo presenti da allora, perché allora andavamo a portare gli aiuti umanitari, poi le relazioni rimangono, soprattutto con la Caritas di Bosnia, e abbiamo cercato di stare vicino con dei progetti sempre attuali, sempre rinnovati. Ultimamente abbiamo costruito una sorta di refettorio lì a Biak, proprio sulla rotta balcanica, e siamo presenti a fianco di Caritas Italiana e Caritas Internazionale insieme alla Caritas Bosnia per aiutare tutte le persone che transitano per tentare la fortuna, tentare di arrivare nell'Europa che dovrebbe garantire i loro diritti e un futuro. Però sappiamo un po' le difficoltà che ci sono, però noi stiamo comunque dalla parte di queste persone e cerchiamo di aiutare quelli che fanno veramente fatica a trovare una vita dignitosa anche dalle nostre parti.
Grazie al direttore Ciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. La lasciamo alla riunione e la ringraziamo doppiamente per questo servizio che lei ha voluto dare alla Radio Vaticana. Grazie e buon lavoro.
Grazie di tutto e buon lavoro anche a voi.
Grazie. Con De Remigis un aggiornamento, Francesco, dall'attualità. Passiamo da una rievocazione del massacro di Srebrenica che ci riporta alla questione dei Balcani. Tra poco ne parleremo. L'ultima ora riguarda la rivolta nel carcere di Marassi a Genova, che è rientrata. Il bilancio è al momento di 2 agenti feriti portati in ospedale e 2 medicati sul posto e diverse celle che sono state devastate. Alcuni detenuti sono saliti sui tetti del carcere di Genova e sul camminamento delle mura di cinta, ma sono scesi in modo spontaneo. Polizia, carabinieri e guardia di finanza sono rimasti fuori sul piazzale, pronti a intervenire nel caso in cui la situazione fosse degenerata. Tra l'altro, De Remigis, il tema carceri è un altro tema dell'attualità, non direi solo italiana, ma anche europea e oltre.
Assolutamente, ma pensiamo ai nostri vicini, i cugini francesi, dove il tema delle carceri è a dir poco esplosivo. Nei giorni scorsi ci sono state diverse interrogazioni da parte di parlamentari sullo stato non solo delle carceri, ma anche su come vengono gestite. Sono stati trovati cellulari con cui alcuni detenuti comunicavano con l'esterno e comunicavano anche dando di fatto degli ordini a chi portava avanti lo spaccio di stupefacenti in città medie e piccole, ma anche grandi come Marsiglia. E perfino una notizia davvero delle ultime ore: il governo francese non esclude che nel prossimo futuro alcuni detenuti attualmente residenti nelle carceri francesi possano essere perfino trasferiti in altri stati extraeuropei, dove si cercano dei posti sostanzialmente in affitto. Dunque il problema del sovraffollamento e anche degli equilibri interni alle carceri, che tocca non solo l'Italia ma in misura maggiore anche paesi più grandi come la Francia, e abbiamo visto anche quello che è successo nel centro europeo.
16:14, questa è la Radio Vaticana, il mondo alla radio. torniamo tra poco a parlare di Balcani, ma al momento potete scriverci al 335 12 43 722 per intervenire nel programma, anche ponendo delle tematiche che magari possono essere approfondite in questo spazio, spazio nel quale, Francesco, non può mancare della buona musica.
Assolutamente, e non può mancare un grande della musica italiana, un cantautore, Lucio Dalla. Il titolo ve lo diciamo dopo, perché lo conoscerete sicuramente, dalla prima nota riconoscerete.
Questa notte calda di ottobre, apri di cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre di buttarti via. Dov'è che va, sbaglia, si ferma e riprende, e il suo battito non è logico, è come un bimbo libero, appena dici che non si rifà, lui si volta e si offende, non lasciarlo mai solo, come ho fatto io, lascia stare il potere e il denaro, che non è il tuo Dio. O anche tu rimarrai senza neanche un amico.
Cambierò, cambierò. Apriti il cuore, ti prego, fatti sentire. Cambierò, tornerò come un tempo padrone di me.
Davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse migliaia. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole questa notte di ottobre. Sento solo lontano un misterioso rumore, è la notte che piano si muove, e tra poco esce il sole.
Cambierò, cambierò, apriti il cuore, ti prego, fatti sentire. We'll be right back.
Lucio Dalla, un brano famoso, Apriti cuore, ci ha raggiunto in studio Claudio Abunci, collega della redazione albanese della Radio Vaticana e di Vatican News. Francesco.
Eh sì, con lei, tanto benvenuta Claudia, restiamo con te Claudia nei Balcani, allargando però il racconto a Serbia e Kosovo, che sono due paesi in contatto stretto con l'Unione Europea, ma questo dialogo non sembra decollare né con Bruxelles né fra i due paesi. Cosa sta succedendo?
Intanto buonasera a voi e agli ascoltatori. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che né il Kosovo né la Serbia in questo momento sono politicamente stabili, perché il Kosovo ha avuto le elezioni a febbraio e ancora non ha un governo e un parlamento, ed è molto difficile che lo abbia a breve, perché tutte le riunioni, diciamo, fatti per poter procedere in questa direzione sono falliti, cioè non è un'alleanza che propone un primo ministro, perché poi quello è il principale problema. In Serbia invece continuano le proteste della popolazione dopo la caduta del tetto di Novi Sad contro la corruzione, insomma, con repressioni anche pesanti da parte dello Stato. Si parla di una specie di rivoluzione colorata, all'esempio di Bielorussia, per esempio, e quindi c'è in questo momento tutti e due gli stati sono carenti di, diciamo, rappresentanti affidabili per l'Unione Europea. Proprio ieri ci sono stati degli incontri sia del capo negoziatore serbo che quello albanese con il nuovo inviato dell'Unione Europea per il Kosovo, che è Peter Sorensen, e ognuno, diciamo, ha accusato l'altro di non adempire, diciamo, a delle politiche o a degli accordi già previsti.
Ed è così già da un paio d'anni, però diciamo c'è questo dialogo che è un po' altalenante tra alti e bassi. E c'è stato però, se posso Luca, introdurre un episodio che è arrivato sui giornali in modo prepotente quasi, che riguarda la vita di tutti i giorni, cioè l'impossibilità di attraversare un confine, non confine secondo altri, e la difficoltà anche di esporre una targa di un paese rispetto a un altro. Quando è successo, più o meno raccontiamolo, ricordiamolo agli ascoltatori che sono molto attenti, ma è bene sempre ricordare questi episodi che poi fanno la storia anche nel dialogo e nei rapporti fra paesi. Le targhe automobilistiche sono diventate un problema. Perché e se lo sono ancora?
Beh, sono diventato un problema perché i due stati si ritengono appunto stati indipendenti, però la Serbia non riconosce il Kosovo e secondo i kosovari i serbi che fanno parte del territorio del Kosovo devono avere le targhe, diciamo, approvate dall'amministrazione di Priština. Quindi invece i serbi che sono nel nord del Kosovo, Mitrovica e dintorni, ovviamente hanno delle riconoscono Belgrado, quindi mettono delle targhe serbe. Invece gli albanesi che vivono nel resto del Kosovo girano con le targhe albanesi o kosovare, insomma. Quindi ovviamente quando si tratta di attraversare il confine, la Serbia non riconosce le targhe del Kosovo, perché per la Serbia il Kosovo fa parte di quello Stato e non è uno Stato indipendente, perciò da qua tutto il problema. Ma questo non solo per le targhe, ma anche per altre cose, cioè le tariffe doganali, insomma tutta una serie di problematiche.
Claudio Bunci, non ci dobbiamo dimenticare che in Kosovo sono presenti ancora i militari occidentali, tra l'altro molti militari italiani nella missione KFOR, una missione molto importante e famosa dai tempi della guerra in Kosovo, che ha cercato di mantenere la pace. Allora io ti chiedo, a distanza di tanti anni, ancora sono centinaia e centinaia i militari, non soltanto italiani, che sono impegnati in questa missione di pace in Kosovo. Se improvvisamente i militari si dovessero ritirare, che cosa succede in Kosovo?
Allora, non voglio fare previsioni futuristiche, diciamo, senza alcuna base, però è chiaro che i militari, come anche la missione politica dell'Unione Europea, l'EULEX, sono lì per mantenere la pace. Quindi nel momento in cui loro per una ragione o per un'altra decidessero di ritirarsi dal Kosovo, probabilmente non si presenterebbero le stesse problematiche che hanno portato alla guerra tra la Serbia e il Kosovo, ma comunque sia in misura differente delle problematiche ci sarebbero, anche perché in questo momento, diciamo, il Kosovo sta portando avanti una serie di riforme, c'ha le sue c'ha il suo esercito, c'ha un sistema giudiziario proprio, sta portando avanti delle cose, diciamo, per essere uno Stato appunto indipendente. Però ancora ha bisogno, come è stato menzionato prima, insomma, nel caso delle targhe, che sono state delle proteste anche pesanti, anche violenti, dell'intervento dei militari che stanno lì per fare peacekeeping, come sono i militari del KFOR che più volte sono intervenuti anche nella questione delle targhe.
Ultima cosa, i simboli religiosi, anche questo è un altro elemento che apparentemente può sembrare secondario, ma è in Kosovo che la Serbia ha la sua identità religiosa.
Sì, nella cosiddetta Piana dei Merli, insomma, dove praticamente un esercito capitanato da un principe serbo, che la Chiesa ortodossa ha santificato, ha proclamato santo, ha perso la battaglia contro gli ottomani, anche se ha ammazzato il sultano di turno. Infatti pure i turchi lo ricordano quella battaglia, perché fu una delle poche battaglie in cui loro persero un sultano. Però da lì, dal fatto che c'è stato questo spargimento di sangue, che c'è stato, cioè, questo principe, diciamo, alla fine viene considerato un eroe nazionale, e che a un certo punto il presidente serbo Milosevic, vi ricordo pre-guerra tra Serbia e Kosovo, tiene proprio lì un importante discorso ai serbi venuti da tutta la ex Jugoslavia, fa sì che proprio quel luogo viene ritenuto importante per la narrazione nazionale serba, e quindi le radici, diciamo, del nazionalismo serbo partono da quella battaglia, da Piana dei Merli, che si trova in Kosovo, quindi loro vogliono il Kosovo.
Ecco, Claudia, la Serbia ha presentato domanda di adesione all'UE nel 2009 e ha ottenuto lo status di paese candidato. Tu giustamente ricordavi l'importanza dei simboli, anche il significato di taluni di essi. Ma che cosa vuol dire oggi per l'Unione Europea avere la Serbia dentro l'Unione? C'è molta geopolitica anche in quello che sta succedendo nel cuore dell'Europa, nei Balcani, che ci stai raccontando. Si parla molto dell'influenza della Federazione Russa in Serbia, e proprio per questo sembra che l'Unione Europea voglia tenerla vicina. Quanto è importante questa influenza, e se è reale?
Beh, diciamo che ovviamente la Serbia lo ha dimostrato con le proprie azioni, diciamo, anche adesso nella guerra della Russia contro l'Ucraina. La Serbia è stata sempre a favore della Russia, non ha mai intrapreso nessuna azione che potesse ledere la Russia in qualche modo. Sono i loro alleati storici, insomma. L'Unione Europea fa un progetto per tutti i Balcani occidentali, cosiddetti Balcani occidentali, dove non fa parte soltanto la Serbia, il Kosovo, ma anche la Macedonia del Nord, ma anche l'Albania. quindi ovviamente ha iniziato un processo di integrazione per tutti questi paesi. Il fatto di tenere la Serbia vuol dire di portare a un altro livello le problematiche tra la Serbia e il Kosovo, in modo che l'Unione Europea possa sempre proporsi come intermediatore, diciamo, tra i due popoli e tra i due governi, perché altrimenti, diciamo così, si scannerebbero a vicenda.
Grazie a Claudia Bunci. Abbiamo raccontato una parte del mondo di cui oggi forse si parla meno, ma sulla quale vale la pena tornare a mettere la nostra attenzione. L'occasione erano i 30 anni dal massacro di Srebrenica in Bosnia Erzegovina. Un mondo, quello dei Balcani, certamente complesso. Vediamo le difficoltà anche da parte dell'Unione Europea di riuscire a fare una proposta concreta, ma anche da parte delle popolazioni locali che hanno, diciamo, una loro identità molto precisa.
Volevo dire
precisa.
Anche una piccola cosa, che proprio ieri, quindi c'è un anniversario, diciamo, anche per il Kosovo. Il 3 giugno 1999 Milosevic accettò l'accordo di Kumanovo. Fu la fine della guerra in Kosovo, che fu proclamato poi qualche giorno dopo. Ti ricordo, Luca, che io e te eravamo in diretta proprio annunciando questa cosa.
Abbiamo annunciato in diretta dai microfoni della Radio Vaticana, erano le 21:10, se non vado errato, proprio il trattato di pace. Noi trasmettevamo in onda media sulla 526 kHz per l'area del Mediterraneo e anche per i Balcani, oltre che per l'Italia. E il programma che seguì tutta la guerra nei Balcani si chiamava Speciale Balcani. Tra l'altro, in quella guerra riuscimmo a mettere insieme famiglie che si erano, fuggendo dal Kosovo, separate nei campi di accoglienza tra la Sicilia, la Puglia e l'Albania. Quindi è stato un momento molto importante della Radio Vaticana, della storia della Radio Vaticana, che qui vogliamo ricordare. Grazie Claudia Bunci. Un'ultima ora, se mi permetti, Francesco. C'è stata una ressa, si è scatenata una ressa all'esterno dello stadio di Bangalore, siamo in India, dove una folla immensa si era radunata per celebrare la squadra locale di cricket dopo la vittoria nella Premier League indiana. Secondo i media locali, almeno 11 persone sono morte nella calca e 50 sono rimaste ferite. Questa è un'ultima ora. Una ressa nello stadio di cricket in India con morti e feriti, battuta poco fa dalle agenzie.
Eh sì, le agenzie non sempre ci danno notizie che rallegrano il pomeriggio, ma noi proviamo a continuare sul solco del dialogo che ci raccontava la collega Claudia, ma lo facciamo con un'altra forma di dialogo che può avere tante forme, quella espressiva della voce, quella delle strette di mano, ma anche quella a bocca chiusa di Daniele Silvestri.
Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle. È uscito il sole, a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.
E 36, questa è la Radio Vaticana, il mondo alla radio, Luca Collodi con Francesco De Remigis al microfono. Torniamo alla cronaca di queste ore, torniamo a navigare idealmente, Francesco, i mari, in questo caso il Mar Mediterraneo, perché nave Vespucci impegnata nel tour del Mediterraneo, dopo 2 anni che ha praticamente fatto il suo giro nel mondo, oggi è arrivata a Livorno, penultima tappa prima di Genova, da dove era partita 2 anni fa. A Livorno rimarrà fino all'8 giugno, lo ricordiamo, la Vespucci è la nave scuola della Marina Militare Italiana ed è stata accolta questa mattina al molo del porto di Livorno da una cerimonia di benvenuto molto affollata. Noi abbiamo visitato invece nave Vespucci il 2 di giugno, quindi il giorno della festa della Repubblica Italiana, al porto di Civitavecchia, terz'ultima tappa. Poi la nave è partita da Civitavecchia, si è fermata davanti a Talamone, all'Ancora, e poi è ripartita per Livorno, dove è arrivata oggi. E a bordo di nave Vespucci abbiamo incontrato il comandante in seconda, Tommaso Faraldo, comandante Tommaso Faraldo, che ci ha un po' raccontato in breve quello che ha vissuto in questi 2 anni di navigazione intorno al mondo. Ascoltiamo.
Sicuramente l'esperienza di conoscere tante culture diverse, mondi diversi, paesaggi diversi. Abbiamo attraversato dei punti dove veramente sembrava di stare ai confini del mondo. Però una cosa ci siamo portati sicuramente dentro, che siamo un grande paese. Noi ci siamo accorti che durante questo giro del mondo i nostri 3.000 anni di cultura si sentivano tantissimo, e siamo stati accolti, abbiamo accolto tutti coloro a bordo con entusiasmo, con l'accoglienza che ci contraddistingue, e questo sicuramente è stato il messaggio più bello che ci stiamo portando dietro.
Ma essere anche ambasciatori dell'Italia, questa nave è stata una sorta di ambasciata viaggiante, che cosa ha significato?
Beh, voi sapete, il Vespucci è nata come nave scuola, quindi addestra gli allievi dell'Accademia Navale dal 1931, ma è diventata negli anni un'ambasciata galleggiante. Durante questo giro del mondo noi abbiamo portato le eccellenze italiane, il Made in Italy, in tutto il mondo. In alcune delle nostre tappe ci ha affiancato l'esposizione itinerante del Villaggio Italia, che è stato fortemente voluto dal ministro Crosetto, più altri 11 ministeri, dove sono state esposte tutte le eccellenze italiane. Non solo la parte enogastronomica, ma la cultura, la scultura, lo sport. Abbiamo avuto ambasciatori della musica a 360 gradi, del design, delle scoperte che hanno fatto gli italiani. C'era un museo, ci ha seguito anche un museo del design e delle eccellenze, dove moltissimi oggetti che noi utilizziamo tutti i giorni e che utilizzano tutti i giorni nel mondo sono stati inventati da un italiano. Quindi questo sicuramente è stato un motivo d'orgoglio per tutti noi.
Avete conosciuto molti popoli perché avete fatto scalo in tantissimi paesi nel mondo. La pace è possibile oggi nel mondo o è un'utopia?
Io credo che sia assolutamente possibile. Tutti i paesi, come dicevo prima, che ci hanno accolto con tantissimo entusiasmo e noi siamo un popolo inclusivo, quindi lo siamo perché, come dicevo prima, i 3.000 anni di storia ce l'hanno insegnato e quindi nonostante le diversità che ci sono tra i popoli, non ho dubbi che si possa trovare un'alchimia.
Come si è potuto sopportare 2 anni di vita di bordo in mare aperto?
Con le regole, rispettando le regole, quelle che chiaramente dettiamo io e il comandante, ma sono regole chiaramente del buon vivere, basate non solo sulla disciplina militare, ma anche sul buon senso. Abbiamo creato quello che noi chiamiamo equipaggio, ma che non è solo un manipolo di uomini e donne, ma è proprio una vera entità, è l'anima di questa nave.
Se lei dovesse sintetizzare e spiegare questo viaggio a una persona che non è vicina a questo mondo, a questa realtà, cosa direbbe?
Beh, che per quanto mi riguarda è stata un'esperienza straordinaria e probabilmente irripetibile per quello che abbiamo fatto, per come lo abbiamo fatto, per i popoli che abbiamo incontrato e anche per le imprese marinaresche che abbiamo fatto. Ricordo Capo Horn, la traversata di Terra Oceani, sicuramente l'esperienza che mi porto dietro non è soltanto professionale, ma è sicuramente anche umana.
Un'esperienza che cambia anche la vostra professionalità. Tornando, come è maturato questo essere comandante?
Siamo tornati persone diverse da come siamo partiti, ma sicuramente migliori da come siamo partiti. Sicuramente io mi sento accresciuto non solo nell'esperienza, ma anche come persona mi sento una persona migliore.
Grazie al comandante Tommaso Faraldo di nave Vespucci, comandante in seconda. La linea, Francesco, a te.
Sì, restiamo, cari ascoltatori e caro Luca, idealmente a bordo della Vespucci, la nave più bella del mondo, come è stata più volte ribattezzata anche dai tanti quotidiani che l'hanno vista attraversare, solcare i mari di tutti i continenti. E lo facciamo con un aspetto diverso, se vogliamo, che però ci dà anche un senso religioso e l'importanza dello stesso, che a bordo di nave Vespucci è stato presente ed è sostanzialmente sempre presente. Lo facciamo con Don Mauro Medaglini, cappellano militare della Marina, che è stato per circa 9 mesi a bordo della Vespucci e dopo le parole del comandante Faraldo sul popolo inclusivo, ha fatto bene a ricordarlo, quale è quella italiana, sentiamo anche questo aspetto, un aspetto religioso da parte di Don Mauro Medaglini.
Il giro del mondo per le navi militari, soprattutto le Vespucci, che ne ha fatto in altre occasioni, sono sempre degli eventi. Ma si è scoperto che tutto questo non è diventato una propaganda, diciamo, fine a se stessa e commerciale, ma una propaganda di simpatia, una propaganda che gli italiani suscitano, diciamo, con tutte le persone che incontrano e che sono apprezzati. Allora è diventato in questo modo un motivo anche di favorire il dialogo. Oltretutto questo è diventato un modo anche, diciamo, per aprire delle strade nuove. Ad esempio siamo passati dal Mar Rosso, dove c'è il conflitto che tutti noi sappiamo, aprendo di nuovo la strada dopo che c'era il blocco delle navi. Ha permesso la possibilità di far dialogare personalità importanti. Il dialogo e la pace si costruisce attraverso questi aspetti. La fede, che poi ha portato anche, diciamo, a vedere la nave Vespucci come nave giubilare, ha incrementato ancora di più questo motivo di consapevolezza di essere portatori di un messaggio di far diventare responsabili le persone. Lo dico perché tutte le persone che passano attraverso la cappella, il luogo giubilare, e accompagnati dai nostri militari, sono caricati di una emozione che, da quando c'è stato fatto l'annuncio, cresce sempre di più per dire, dice, noi siamo considerati e abbiamo la possibilità di poter vivere diversamente il lavoro che facciamo. Io credo che la pace si costruisce con tutti questi elementi di contorno e con tutte queste cose. La fede viene fuori anche da questa consapevolezza.
Don Mauro, tu sei cappellano militare a bordo di nave Vespucci, avete toccato in questo tour mondiale tantissimi porti, quindi avete conosciuto tantissimi popoli. Oggi la pace è possibile nel mondo?
Se le persone sono capaci di dialogare guardandosi negli occhi e scoprendo che in ognuno c'è un'umanità che deve venire fuori. L'umanità l'ho potuta vedere in tutte le persone che abbiamo incontrato e non mi aspettavo di conoscere tante persone, ma soprattutto in modo talvolta gentile, talvolta diciamo empatico in generale, con le quali le persone hanno desiderio di avvicinarsi anche se sono di culture completamente diverse.
Don Mauro, i giovani che sono a bordo di nave Vespucci, che giovani sono?
Allora, ci sono tante realtà in questo momento di giovani. Tu sai che sono della pastorale giovanile dell'ordinariato e posso assicurare che i giovani che sono qui sperimentano cosa vuol dire vivere in un contesto ristretto e vivere in un contesto diciamo anche strutturato, dove a un certo punto c'è da rispettare degli orari, rispettare delle regole, rispettare delle posizioni. E chi vive, diciamo, perché lo fa come carriera, che a un certo punto per cercare un lavoro, per cercare qui, sa di approcciare in un contesto sicuro per la possibilità del garantista del proprio lavoro, però sa di apprezzare anche questo aspetto di regole che sono per il benessere di tutti. Ci sono in realtà diciamo anche di ragazzi, adolescenti che fanno degli stage con la Lega Navale, con la Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che hanno vissuto questo e pur manifestando le caratteristiche giovanili dei loro coetanei hanno potuto vedere cosa vuol dire stare in un equipaggio dove l'altro è importante. Questo credo che sia un messaggio di far vivere in tutti il senso di comunità, il senso di equipaggio che permette a tutti di poter considerare l'altro non come un ostacolo ma come una risorsa.
16:46, salutiamo nave Vespucci, è il momento di un po' di musica.
Un po' di musica con un grande che ci ha lasciato, ma ci ha lasciato anche in dote, in eredità, una canzone come questa, Black or White, Michael Jackson.
Color 16:49, il mondo alla radio, questa è la Radio Vaticana, ancora informazione, ancora attualità. L'Italia è tra gli stati membri dell'Unione Europea più esposto ai rischi del clima. i costi annuali dei cambiamenti climatici per le infrastrutture in Italia sono elevati, così dice la Commissione europea. Di fatto, Francesco, noi abbiamo assistito nelle ore scorse a una nuova eruzione dell'Etna in Sicilia.
Eh sì, perché non c'è solo la fragilità del territorio, ma anche eventi come quello che si è verificato in Sicilia proprio in questi giorni, dove abbiamo visto dai telegiornali anche andare in cielo una sorta di nube eruttiva alta chilometri. Per farci spiegare meglio che cosa sia successo e anche cosa c'è da aspettarsi nei prossimi giorni, abbiamo in linea con noi in diretta il vulcanologo dell'INGV Giuseppe Salerno. Dottor Salerno, benvenuto a Il Mondo alla Radio, Radio Vaticana.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Allora, come dice lei, sì, insomma, l'Italia è esposta al rischio associato al clima, ma comunque è esposta anche uno dei paesi europei che è più esposto ai rischi dei fenomeni naturali, come la geomorfologia, le alluvioni o le frane, ma tra queste anche i fenomeni sismici e vulcanici. E, 2 giugno l'Etna ha prodotto questa eruzione, un'eruzione abbastanza esplosiva, ma che vorrei dire che non è un'anomalia. È un'attività eruttiva tipica del nostro vulcano, dell'Etna, soprattutto ormai da circa 10-12 anni l'Etna sta un po' evolvendo a questa attività esplosiva, di cui il nome tecnicamente viene indicato come fontane di lava, perché sono proprio dei getti continui che proprio simulano delle fontane. Sono delle eruzioni molto brevi in termini di ore, cioè durano poche ore e poi episodiche, quindi, e poi il vulcano rientra in una fase di stasi.
Ecco,
ma appunto, mi dica.
In questo momento la situazione è sotto controllo o c'è ancora quell'atmosfera quasi di panico che si era innescata in quelle ore?
Ma allora, guardi, io voglio precisare una cosa. A parte che l'Italia ha un sistema di monitoraggio vulcanosismico, vulcanico in particolare, uno dei più avanzati al mondo, se non è il più avanzato. Quindi la situazione è sotto controllo, dai Flegrei all'Arco Ioniano, Stromboli Vulcano e così come l'Etna. Voglio anche dire, ecco, che il panico, non c'è stato un panico reale, se non che quello dei video girati in giro, nei social, della gente che scappava, però in realtà se seguissimo tutte le procedure e i regolamenti che ci sono in atto, non c'è nessun pericolo. Sono dei fenomeni che poi alla fine alimentano anche collaterali con questi flussi pirografici, però che si mancano combinati nell'area solare. L'INGV emette dei sistemi di allerta che poi sono recepiti di protezione civile, emette l'avviso e quindi in teoria l'area solare non dovrebbe essere raggiunta. Quindi il panico è relativo. Consideri che dal 2000 ad oggi ci sono stati circa 250 di questi eventi, nel 2021 tra febbraio e luglio sono stati 17 eventi a distanza di una giornata, se non c'era quello che girava nei media era soltanto immagini stupende attorno al mondo, l'Etna era ambasciatrice d'Italia.
E allora dalle sue parole emerge anche un invito a stare tranquilli e a continuare a vedere tanti turisti che raggiungono la bella Italia e la Sicilia anche per delle passeggiate non così lontano dall'Etna. Luca.
Dottor Salerno, mi perdoni questa domanda, da neofita naturalmente. C'è un collegamento tra Etna e Napoli e la Solfatara di Pozzuoli?
Questa è una classica domanda che viene chiesta. Allora, sono dei contesti geologici, geologicamente, ok, il contesto geologico è quello del Mediterraneo, Tirrenico, ma non c'è nessun collegamento tra i sistemi Flegrei, Vesuviano e quello dell'Etna, non c'è neanche un collegamento diretto tra l'Etna e Stromboli. E in particolare con il Vesuvio è particolarmente evidente perché i magmi, quindi andando un po' sullo specifico, ma non voglio andare sullo specifico, il tipo di eruzione che ha alimentato e che ha alimentato l'area vesuviana di Flegrei è totalmente diversa da quella dell'Etna, l'Etnea, e questo è perché i magmi sono diversi, il contesto geologico è diverso e quindi fondamentalmente non c'è nessun collegamento.
Comunque potremmo dire che sotto l'Italia non manca il magma, questo lo possiamo dire in sostanza.
Questo no, assolutamente, ma non il magma, non, allora, diciamo anche questo, ecco, non manca, ma è posizionato in specifiche aree del contesto geologico. Allora, e questo è il motivo perché certi vulcani si trovano in determinate aree e si trovano nell'arco del Centro America, si trovano in Islanda, in Hawaii. Perché Stromboli si trova vulcano, l'arco eoliano si trova in quella posizione, quindi non manca, ma ha una posizione ben definita che ha delle ragioni geologiche.
Grazie a Giuseppe Salerno, vulcanologo, che ci ha spiegato quello che è successo nelle passate ore all'Etna, a Catania e in Sicilia. Grazie e buon lavoro.
Buon pomeriggio.
Abbiamo iniziato, Francesco, parlando di Bosnia e Erzegovina, del massacro di Srebrenica. Chiudiamo con un messaggio di pace e andiamo ad Arezzo.
Andiamo ad Arezzo perché a giorni, tra il 6 e l'8 giugno, ci sarà un evento di cui Radio Vaticana è peraltro media partner, e ci facciamo raccontare di cosa si tratta direttamente da Franco Vaccari, che è il presidente fondatore di Rondine, cittadella della pace, e quindi questo Utopic Fest sarà l'evento principale e sarà aperto anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ascoltiamo.
Tutti noi nelle nostre relazioni sogniamo, poi dobbiamo immaginare e quindi arriviamo al progetto. Ecco perché azione, scritto con un altro colore, perché non sembri che riflettere sull'immaginare sia in qualche modo un estraniarsi dalla realtà, è l'opposto, è attingere le energie per cambiare il mondo.
C'è un'altra parola che è molto a cuore a Rondine, anch'essa ha una parte con il termine di cui stiamo parlando, è la parola relazione. Perché è così centrale per Rondine la relazione?
È perché, ora lo diciamo in maniera forte per i nostri ascoltatori, la relazione è il fronte di un'altra parola che è il retro, che appunto l'hai introdotta tu, è il conflitto. Cioè, per entrare in relazione dobbiamo contattarci, dobbiamo strofinarci, dobbiamo produrre un qualche attrito, altrimenti ci accostiamo ma non entriamo in relazione. Quindi infatti la differenza tra convivere e coabitare, sono parole che ci aiutano a entrare dentro quello che noi siamo, cioè noi siamo frutto delle relazioni conflittuali che ci hanno permesso di esistere, la nostra madre nel seno della madre e poi il padre e poi su tutte le nostre, cioè quello che siamo è grazie alle relazioni, ma noi aggiungiamo conflittuali, se no sono state solo dei passaggi, ma non dell'entrata in gioco della nostra vita con la vita di un altro. La relazione è questo, e allora per noi la relazione è parola centrale proprio perché è il fronte del retro, che è il conflitto. Il conflitto è un po' da fastidio, la relazione è più dolce, ma sono la stessa cosa.
Franco Vaccari, in questi anni noi abbiamo avuto modo di ascoltare decine di studentesse, di studenti di Rondine provenienti da numerosissimi paesi di questo mondo, e ci ha colpito in particolare sentir dire loro: ho imparato a Rondine ad ascoltare. Un'altra ragazza, non lo dimenticherò mai, era il primo anno, ho imparato ad essere grata. E poi ancora un'altra testimonianza, sono diventato paziente. Ecco, sono tutte caratteristiche queste che ci dicono cosa?
Ci dicono che l'adulto, che è un profilo di umanità piuttosto rara, è quello che sa vivere una solitudine incolmabile, che è quella del dramma che ognuno vive in se stesso, che ha quel residuo che dice al cuore: nessuno mi può capire, ma tutto questo non è usato come alibi per fermarsi e per continuare a sperare. A questo adulto sa stare nelle relazioni in maniera costruttiva, perché non si attacca agli altri dipendendo dagli altri, ma è autonomo, ma conserva il bisogno di stare con gli altri. È un punto di equilibrio difficile dell'umano, però noi dobbiamo instancabilmente lavorare perché questo avvenga. Educare vuol dire far diventare davvero adulti in questo senso, cioè capaci di relazioni generative per il bene di tutti.
L'intervista era del collega Andrea De Angelis al presidente di Rondine, Franco Vaccari. Torneremo naturalmente a Rondine anche nelle prossime ore. Tra poco, Francesco, andremo a Fermo con Michele Raviar e altri ospiti per parlare di un altro festival della comunicazione. Parleremo tra l'altro anche di comunicazione. Noi ci fermiamo qui, abbiamo pochi secondi, poi abbiamo il flash delle 17.
Soltanto per i saluti, grazie Luca per questa giornata un po' inedita tra vecchi e nuovi, giovani e più esperti. Un saluto, restate con noi qui su Radio Vaticana.
Grazie a Gustavo Messina, da Luca Collodi e Francesco De Remigis, la linea alle informazioni.